Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 7. Quindi è tanto tempo che abbiamo fatto un spazio, diciamo, durante le ferie. Chi si ricorda, forse 2 mesi fa abbiamo visto la fedeltà di Noè, la chiamata di Dio nella sua vita a costruire l'arca. E come Noè è una figura del credente nei ultimi tempi. Come Noè, anche noi viviamo, la parola di Dio dichiara che nei tempi di Noè ogni uomo fece quello che era giusto davanti agli occhi suoi. Quindi Noè viveva un tempo senza regole, più o meno come il tempo in cui noi viviamo. Ieri sera guardavo un documentario per pochi minuti sul Rai 2 là, sulla escalazione dell'uso di droga qui in Europa, e hanno fatto vedere in Spagna come è veramente un'epidemia l'uso delle droghe fra gli adolescenti, fra i giovani, ogni venerdì sabato. Noi non possiamo pensare che come popolo e cultura possiamo avere una vita senza regole, tutto lecito, e poi stupirci quando i nostri figli giovani finiscono drogati. Comprendiamo queste cose? E anche Noè ha vissuto un tempo senza regole. E Dio ha chiamato, Dio ha dichiarato: io manderò un diluvio su questa terra, io giudicherò l'impietà dell'uomo, ma come tu hai creduto in me, io ti salverò e tutta la tua famiglia. E quindi abbiamo visto come Noè per circa 60-70 anni fedelmente, chiodo dopo chiodo, ha costruito l'arca, mentre magari i suoi vicini passavano, lo prendevano in giro: cretino, ma cosa stai facendo costruendo quell'arca? Ma la pioggia nessuno l'ha mai visto, cos'è la pioggia? Ma Noè è stato un uomo fedele al Signore. Anche in una generazione malvagia lui ha camminato nella giustizia di Dio, e per fede lui ha costruito l'arca, perché Dio aveva detto: un giorno manderò il diluvio sulla terra. Come anche noi, fratelli, Dio ha dichiarato che un giorno Cristo ritornerà per giudicare questo mondo. E il Signore ha anche lasciato tanti segni, e lui ha dichiarato: quando voi vedrete queste cose saprete che il tempo della fine è alla porta. All'inizio di questi segni Gesù ha dichiarato, e anche i profeti del Vecchio Testamento, era la ricreazione della nazione di Israele. Sapete che mai nella storia umana un popolo è stato disperso in tutto il mondo, c'è una nazione cancellata. Immaginate che l'Italia viene invasa da una forza straniera, tutti gli italiani vengono deportati in tutto il mondo, Cina, India, America, Sud America, tutte le parti del mondo, e l'Italia viene svuotata da tutti gli italiani, non c'è neanche uno che rimane. E altri popoli invadono, entrano, escono dall'Italia, passano 2000 anni. 2000 anni, non 200, non 20 anni, ma come ha profetizzato Ezechiele migliaia di anni fa, Dio ha dato quella visione delle ossa che si sono, dalla polvere si sono formate le ossa, e le ossa un scheletro e poi un corpo, e Ezechiele è rimasto un po' stupito da questa visione, e il Signore disse: così io farò con Israele. Io li chiamerò da tutte le nazioni dove io li ho mandato, e negli ultimi tempi, prima che mio figlio Cristo tornerà, prima della fine del mondo, Israele tornerà nella sua terra. Questo voi sapete è accaduto nel 1948, ma è solo uno fra migliaia di profezie dove Dio ha detto: quando voi vedrete queste cose saprete che il mio ritorno è vicino. E quindi come Noè, anche noi come credenti in un mondo dove senza regole, anche magari i nostri vicini, dove vai questa mattina? In chiesa? In col capannone? Ma sei pazzo! Ma vai in discoteca, vai a divertirti! No, come Noè, sto mettendo un chiodo dopo l'altro, per me e per la mia famiglia. Non che venendo in chiesa noi in qualche modo guadagniamo la salvezza, perché la salvezza è per la grazia di Dio. È una cosa già fatta. Ma come Noè, con timore di Dio, dobbiamo anche noi preparare per le nostre famiglie. Educare i nostri figli nelle cose del Signore. E quindi Noè ha finito questo compito, come ho detto, dopo 60-70 anni. Immaginate che tu fai lo stesso lavoro per 60 o 70 anni, fedelmente, ogni giorno. E in capitolo 7, dopo un lungo tempo che non sembra che il Signore comunica, almeno la Scrittura non ci ricorda questo, allora l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché io ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animale pure prendene 7 coppie, maschio e femmina, e dei animali impuri una coppia, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendene 7 coppie, maschio e femmina, per conservarne in vita il seme sulla faccia di tutta la terra. Poiché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, e sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che io ho fatto. Quindi Noè è stato fedele nel costruire l'arca. Dio dà un ultimo avvertimento: 7 giorni. Questi 7 giorni sicuramente servivano per Noè di preparare la sua famiglia e tutto, metterli dentro l'arca, ma secondo me anche 7 giorni ancora di grazia per il mondo che non hanno creduto. Perché la Bibbia dichiara che Noè era un predicatore di giustizia. Noè non era un credente che lavorava sull'arca ogni giorno e diceva: io sono un testimone silenzioso. No, Noè parlava con i suoi vicini e lui diceva: guarda, il Signore ha detto che fra poco pioverà, ravvedetevi, lasciate le vostre vie empi e rivolgetevi al Signore. E quindi il Signore di nuovo dà 7 giorni di tempo per gli uomini empi di ravvedersi. In versetto 1 questa parola entra nell'arca. E purtroppo in questa traduzione di Diodati, perché entra in italiano potrebbe avere 2 significati, no? Io potrei dire uno: entra là, no? Come vai di là. O c'è un altro senso, che è come quando apro la porta di casa mia, dico: entra. E questo è il senso nella parola originale. Infatti nella Bibbia inglese dice: vieni. Vieni dentro. Come in. Che entra puoi anche dire questo, però è un po' più ambiguo, perché entra puoi dire: entri nella strada, entri in quell'altro posto, come chi dà l'ordine di entrare magari non è in quel posto. Ma la parola ebraica vuol dire: entra dentro, vieni dentro con me. Perché voi sapete che il Signore era dentro l'arca. Cosa ci ha promesso Gesù? Io non vi lascerò, non vi abbandonerò mai. Io sarò con voi fino alla fine di questa età presente, o fino alla fine del mondo. E anche in questo Dio non ha detto: vai tu nell'arca. Lui ha detto: vieni dentro l'arca con me. Perché Dio era dentro l'arca. E noi sappiamo che l'arca, perché la Bibbia ce lo dice, l'arca è una figura, è un simbolo di Gesù. E qui il Signore dice a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché io ho visto giusto davanti a me, io ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Noi non dobbiamo fraintendere nel Vecchio Testamento quando Dio dichiara una persona giusto, perché potremmo fraintendere questo nel senso che lui è giusto secondo le leggi di Dio. Perché chiaramente Paolo ha dichiarato in Galati che nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. E anche se Noè ha vissuto prima di Mosè, quindi prima della legge, a volte guardiamo questi personaggi nel Vecchio Testamento e quando il Signore dice tu sei giusto davanti a me, noi pensiamo... Allora lui obbediva tutti i 10 comandamenti, tutte le leggi di Dio e quindi era giustificato in un certo senso da solo. Ma la Bibbia non insegna questo. Guardiamo un attimo in Ebrei capitolo 11 versetto 7. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, e mosso da santo timore, quindi vedete che era una cosa di fede. Dio ha detto io manderò la pioggia, ma nessun uomo aveva mai visto la pioggia fino a questo punto. Era un fenomeno atmosferico mai accaduto. Perché prima del diluvio anche l'atmosfera della terra era diversa, c'era questa volta di acqua nell'alta atmosfera. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose ancora non, che no, ancora non si vedevano, mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale la condannò il mondo, diviene erede, notate, della giustizia che si ottiene mediante la fede. Quindi quando voi leggete nel Vecchio Testamento di un personaggio dove Dio ha dichiarato giusto, non vuol dire che erano giusti perché hanno obbedito tutte le leggi di Mosè. Erano giusti perché hanno creduto la parola di Dio. Anche Abramo ha creduto la parola di Dio e perciò fu imputato come giustizia. Quindi Noè non era meglio dei suoi vicini pagani. Lui non era perfetto, lui era perdonato. Avete mai sentito qualcuno che ti dice, ah, voi credente pensate di essere perfetti? No? In America dicono sempre questo, i non credenti. Ah, voi credete di essere perfetti? Ah, tu sbagli completamente. Noi non siamo perfetti, siamo perdonati. Siamo peccatori come tutti gli altri. Né meglio né peggio. Siamo giustificati per la grazia di Dio. Quindi Dio dà ordine di preparare, di portare tutti questi animali nell'arca. Noi spesso no, siamo abituati a vedere fotografie o disegni dell'arca, fotografie no, ma disegni, magari nei libri dei bambini dell'arca, no? Con due giraffe, un elefante, Noè e i suoi figli, questa piccola barchetta. Ma in realtà l'arca era grande come una porteria, 150 metri lungo, quindi un campo di calcio e mezzo. Quanti di voi siete mai stati in un stadio di calcio? Uno vero professionista. Quindi l'arca era grande come San Siro, era grande come lo stadio olimpico a Roma, non era una barchetta. Si è calcolato e molti non credenti beffano il fatto di vedere come potevano entrare tutti gli animali nel mondo, tutte le specie. Allora, chi ha questa intelligenza? Io no. Ma sai, c'è gente che tutto il giorno fanno calcoli, e si è calcolato da scienziati che una barca di queste dimensioni poteva ospitare 50.000 coppie di animale, quindi 100.000 animali, che sarebbe più di sufficiente per tutte le specie viventi ora e anche tutte quelle che sono estinte in tutta la storia del mondo. E i dinosauri, qualcuno potrebbe chiedere, erano piccoli, potevano essere bambini. Anche elefanti, magari non erano adulti elefanti, erano due piccoli. Non sappiamo. Sappiamo che la parola di Dio dichiara che è stato così e noi lo crediamo. Ma l'arca era abbastanza grande per mantenere in vita per un anno tutti questi animali e anche avere i viveri per sostenerli. Versetto 4, poiché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, esterminerò sulla faccia della terra tutti esseri viventi che ho fatto. Quindi la parola di Dio dichiara che una volta nella storia di questo mondo, tutti esseri viventi su tutta la faccia della terra sono stati sterminati. Giusto? Allora, è una giusta domanda. C'è qualche prova nel mondo che questo è mai accaduto? Sì. Ci sono migliaia di prove. Questa mattina vi darò solo pochi esempi. Voi sapete già dai studi precedenti che io mi appassiono molto di questo fatto del creazionismo, perché prove scientifiche che dimostrano che la parola di Dio è vera, che l'evoluzione è una grande menzogna, e l'evoluzione è stato veramente inventato per smentire la Bibbia, non perché era una cosa scientifica. Ci sono prove nel mondo che una volta nella storia terrestre migliaia e milioni di animali sono sterminati? Sì, e ci sono prove anche qui in Italia. C'è un posto vicino a Roma, verso Frosinone, dove solo alcuni anni fa hanno trovato centinaia di mammut, di tanti altri mammiferi, tutti ammassati dentro questa argilla e pietra, come se fossero trascinati da un fiume. Voi avete mai visto in un fiume, quando viene l'alta acqua, come magari nelle curve del fiume si accumulano tanti tronchi, tanti legni, si ammassano tutti insieme, tutti intrecciati? In tutto il mondo e anche in posti migliaia di chilometri dal mare, gli scienziati trovano migliaia e addirittura in alcuni posti milioni di fossili, tutti ammassati insieme come fossero portati di un grande diluvio. Anche qui in Italia, vicino a Palermo, qualcuno di Palermo? No? Fra Palermo e Trapani ci sono le caverne del San Ciro, e in queste caverne hanno trovato centinaia di fossili di ippopotami. E sono famosi in tutto il mondo queste caverne di San Ciro. Se andate a Palermo potete andare lì e scalare nelle montagne. Però mi pare che gli ippopotami non vivano nelle caverne, o sbaglio. Dove vivono gli ippopotami? Nei fiumi, vivono nell'acqua, vivono nelle valle. Eppure, nelle montagne di Sicilia, in queste caverne, hanno trovato centinaia, non solo gli ippopotami, anche elefanti, anche altri animali, che si sono rifugiati in queste caverne. Tanti, tutti insieme, e lì sono morti in queste caverne. Certamente l'evoluzione non ha spiegazione per questo, perché come ho detto, i ippopotami vivono nei fiumi, non vivono nelle caverne. Ma la Bibbia ha una spiegazione chiara. Le acque alzavano e tutti questi animali dovevano rifugiare nelle montagne e si sono ammassati in queste caverne. In un altro posto, nel Nebraska, negli Stati Uniti, che si chiama Agate Springs, in meno di 5 ettari, quindi non grandissimo, non un appezzamento di terreno abbastanza compatta, hanno trovato fossili di rinoceronti, camelli, lupi, cervi, pesci, fossili di animali marini, e fino ad ora hanno tirato fuori 9.000 fossili, cioè interi di animali marini. Voi sapete dove è Nebraska? Dove si trova negli Stati Uniti? Si trova nel centro, circa 3.000 chilometri dal mare. Come sono finiti balene? Come sono finiti lì? La scienza non ha spiegazione, ma la Bibbia sì. Anche nel deserto di Gobi, voi sapete dove è il deserto di Gobi? Anche migliaia e migliaia di chilometri dal mare, eppure anche lì ci sono questi cimiteri, chiamano, di migliaia e migliaia di specie che non appartengono neanche da quelle zone. C'è un posto in Sud America dove hanno trovato, e non hanno finito di ancora di scavare tutti i fossili in questo posto, più di 1 miliardo di fossili, un sesto della popolazione mondiale, in solo in un posto, tutti animali ammassati tutto insieme. E questo è esattamente quello che potremmo aspettare se c'era forse un diluvio. Non so se avete visto l'anno scorso in Bangladesh quando c'era l'inondazione. Facevano vedere queste piccole colline, l'unica terra alta in queste zone, e c'erano centinaia e migliaia di persone ammassate su queste colline in un posto per salvarsi. In North Carolina, sempre negli Stati Uniti, nelle montagne, nel 1881, sono stati trovati fossili tutti insieme, tutti ammucchiati, di plerosauri, che sono dinosauri, balene, squali, rinoceronte, cavalli, mastodonte, mammut, delfini, elefante, cervi, maiale, cane, pecore e anche uomini. L'evoluzione dice che l'uomo e il dinosauro non erano contemporanei, giusto? Che i dinosauri erano estinti e poi dopo milioni di anni poi l'uomo si è evoluto dalla scimmia, eccetera, eccetera. Sappiamo già la storiella. Eppure sono stati trovati fossili di uomini, uguali a noi, insieme ai dinosauri. E l'evoluzione non vuole che queste informazioni vengano divulgate al pubblico, perché smentisce completamente la teoria dell'evoluzione e afferma la parola di Dio. Dio ha detto: io sterminerò tutti gli esseri viventi. Questo vuol dire non solo gli animali che avevano l'alito della vita, ma tutte le piante. Anche i strati di carbone che si trovano, voi sapete il carbone come viene formato? Sapete, no? Il carbone viene formato da vegetazione, da alberi, da piante, da foglie, da erba, che è stato sepolta. I scienziati dicono milioni e milioni di anni fa, poi con tanti anni di pressione e di calore, questi materiali organici si trasformano in carbone. Sappiamo queste cose, no? Abbiamo studiato anche nella scuola superiore. Però la scienza e gli evoluzionisti non hanno... negli Stati Uniti e Canada c'è un strato di carbone che estende per più di 500 chilometri. E scienziati stessi non credenti dicono che è incalcolabile quanto tonnellate di vegetazione ci ha voluto per fare questo carbone. In poche parole, non hanno spiegazione. Da dove è venuto tutta questa vegetazione per formare questo carbone? E di nuovo l'evoluzione non ha spiegazione, ma la parola di Dio sì. Perché Dio ha detto, io sterminerò, quindi spazzerò via tutte le piante, tutti gli alberi, tutti i boschi, tutti i giungoli. Ci sarà questo grande diluvio, saranno sepolti di chilometri di sedimenti. Nel West Virginia, negli anni 40, un uomo stava portando un pezzo di carbone in casa sua per bruciarla nella stufa, solo che era troppo grande per entrare nella porta. Quindi lui l'ha portato fuori. Ricordate che questo carbone è stato scavato da una miniera chilometri sotto il superficie terrestre. Quindi, secondo gli evoluzionisti, strati che appartengono a 300 milioni di anni fa. 300 milioni di anni fa, dicono. Quando lui ha preso il suo martello e ha spaccato questo pezzo di carbone, in mezzo c'era una campanella fatta di bronzo antico. Poi, confrontando questa campanella con campanelle trovate nella Persia antica, erano quasi uguali. Come fini? E questo non è l'unica cosa. Un'altra persona ha trovato addirittura una pentola fatta di ferro. Un uomo ha trovato un martello ancora con la maniglia di legno dentro pietra solida. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel carbone non ha 300 milioni di anni, ma forse solo alcune migliaia di anni. E quando durante il diluvio è stato sepolto questa vegetazione, sono stati sepolti anche manufatti umani. Versetto 10: al termine di 7 giorni avviene che le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, nel 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le caterate del cielo si aprirono. E piove sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Anche qui alcuni vogliono mettere in dubbio la parola di Dio, dicono che non è possibile che tutte le acque potrebbero coprire tutte le superfici terrestri. Ma una cosa da ricordare è che noi non sappiamo se le montagne attuali di oggi erano all'altezza durante il diluvio di Noè che sono oggi. Anche perché la parola di Dio in Salmo 104, giriamoli un secondo, perché sapete, i non credenti dicono, ma il monte Everest è più alto di 8000 metri, vuol dire che Dio ha riempito la terra con 8 chilometri di acqua? Perché la Bibbia dice che l'acqua ha coperto tutte le montagne. In Salmo 104, Versetto 6. Tu avevi coperto dell'abisso come di una veste, le acque si erano fermate sui monti. Al tuo rimprovero essi fuggirono, alla voce del tuo tuono si allontanarono in fretta. Quindi qui sta parlando il profeta del diluvio, quando Dio ha coperto la terra con le acque. I monti sorsero, quindi i monti erano spinti su, e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite da non oltrepassare, essi non torneranno a coprire la terra. Quindi la promessa che Dio ha fatto anche a Noè con l'arca dopo il diluvio: io non distruggerò più la terra con un diluvio. Però vedete da questi passi che la parola di Dio dice che Dio ha coperto la terra con il diluvio, e quindi i monti, anche Everest, anche i Dolomiti, magari non erano, forse non esistevano neanche. E se voi fate una gita, basta andare vicino Belluno. Avete mai visto questi Dolomiti che tu vedi strati, no? E tu vedi che sono sollevati in modo verticale. Avete mai visto questo nelle montagne? E evoluzionisti dicono che ci è voluto anche qui miliardi di anni, piano 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 si sono sollevati in questo modo. Solo che c'è un problema con questo, è che in alcuni posti, se vai verso San Martino puoi vederlo, se vai verso Cortina puoi vederlo, dove questi strati, e nessuno mette in dubbio che questi strati sono stati depositati dall'acqua, nessuno. Sapete che la roccia sedimentare è stata depositata con l'acqua, giusto? E nessuno mette in dubbio questo. Ma se vai nelle montagne tu vedrai alcuni posti dove questi strati magari vanno orizzontale, poi fanno curve, si ripiegano, fanno un'altra curva, si ripiegano. E tu puoi guardare questi strati dove magari passa un fiume e quindi ha tagliato la montagna, e puoi vedere che questi strati non sono neanche spaccati. Pensiamo un secondo. La pietra solida si può far curvare così? Un po' difficile. E se non credete, quando tornate a casa, prendi un lascio di pietra e cercate di piegarlo. Cosa succederà? Si spaccherà. E le montagne che noi abbiamo davanti sono una prova che la parola di Dio è vera, perché tutti quei strati sono stati depositati in modo veloce durante il grande diluvio, poi sollevati quando erano ancora argillosi. Sapete, l'argilla può piegare. Quindi tutti questi strati Dio ha sollevato le montagne. Come se tu prendi un pezzo di cartone, no, e lo schiacci. Cosa fa il cartone? Si fa tipo delle onde, si schiaccia in questo modo. E quindi anche i strati di sedimenti ancora morbidi, argillosi, spinto dalla potenza di Dio, da tutti questi cataclismi, anche perché la Bibbia non dice che 40 giorni e 40 notti pioveva, ma anche che i fonti del profondo della terra si aprirono e scaturisce tutta questa acqua sotterranea. È stimato che oggi ci sono acque sotterranee, ci sono riserve di acque sotterranee, suppongono, perché non sanno in realtà, che arrivano quasi alle acque del mare che noi vediamo, acque sotterranee. Quindi potete immaginare quando Dio ha aperto questi cataratti della terra e tutta questa acqua sotterranea si è scoppiato, dice la parola di Dio, fuori, che cataclismi anche sulle placche continentali sono accadute. Quindi magari i fondali marini sono scesi e le montagne sono stati spinti su in modo veloce, perché questa è l'unica spiegazione per queste pieghe nei sedimenti. È l'unica spiegazione. Versetto 13: in quel stesso giorno entrarono nell'arca Noè e i suoi figli, Noè, Sem, Cam, Jafet e la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi figli con loro. Essi tutti le fiere secondo la loro specie, e tutti i bestiame secondo la loro specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, e tutti gli uccelli secondo la loro specie, e tutti gli uccelli di ogni sorta. Questi vennero da Noè nell'arca a due e due, di ogni carne in cui vi è alito di vita. Quindi i pesci potevano sopravvivere. Entrarono maschio e femmine di ogni carne come Dio ha comandato a Noè, poi l'Eterno chiuse la porta dentro di lui. In ogni probabilità la porta dell'arca era troppo grande per Noè e i suoi figli di chiudere. Potete immaginare una porta aerea, e poi doveva essere una porta che potevano entrare anche dinosauri, anche elefante, anche giraffe. Chissà quanto pesava. E questa è una grande figura. Come era impossibile per Noè di rinchiudersi dentro l'arca, anche impossibile per l'uomo da solo di rinchiudersi in Cristo. È una cosa che Dio deve fare. È un'opera dello Spirito Santo. E anche questa mattina voglio fare a ognuno di voi una domanda. Questa mattina tu sei in Cristo? Sei sicuro? Noi abbiamo sentito la testimonianza di Enzo, di suo fratello, che io mi ricordo tre domeniche fa lui era qui in comunità e stava bene. Nessuno sapeva che lui aveva un problema col cuore. Ma anche Enzo mi ha raccontato che suo fratello ha fatto un'esperienza col Signore, poi per diverso tempo si era allontanato, diciamo, dalla parola di Dio, delle cose del Signore. Ma in questi ultimi mesi lui di nuovo cominciava a leggere la parola, cominciava a frequentare la chiesa. E mi sembra che lui ha raccontato a sua ragazza, prima di morire, che ha fatto un sogno e ha visto se stesso dentro una veste bianca e aveva la Bibbia sul petto. Quindi come il Signore l'ho già preparato. Tu sei preparato questa mattina? Che nessuno di noi è garantito domani. Magari il ritorno di Cristo verrà fra 100 anni o 1000 anni. Ma ognuno di noi un giorno moriremo, questo è sicuro. Sapete che 100% tutti nati muoiono fino adesso. E quindi ognuno di noi dovremmo anche chiederci: se io dovrei morire oggi, sono pronto per incontrare Dio? Perché se uno è in Cristo, non ha la propria giustizia, ma ha la giustizia del Figlio di Dio. Come il passo che Enzo ha letto durante la lode, questa è l'opera che Dio vuole che facciamo, che crediate in colui che Dio ha mandato. Dio vuole che ogni uomo, ogni donna sulla faccia della terra riconosce umilmente: Signore, io sono un peccatore, non sarò mai degno di te, ma io credo che tuo figlio Gesù Cristo, morendo in croce, ha comprato il prezzo per il mio riscatto. E tu oggi, in questo momento, tu puoi lasciare questo capannone sapendo che tu sei dentro l'arca e che Dio ti ha chiuso dentro. Questo fatto che Dio ha chiuso l'arca è la certezza della salvezza che abbiamo in Cristo. Non è una cosa fatta come farei io, no? Così così. Ma è una cosa sicura. E anche Gesù, quando ha fatto la sua preghiera sacerdotale, gli disse: Padre, neanche uno è scappato dalla mia mano, di quelle che tu mi hai dato.